Il gabbiano Jonathan Livingston di Richard Bach. Adattamento radiofonico e regia di Mara Miceli. Seconda puntata. Arrivarono che era già sera e trovarono Jonathan che volava liberato, solo e in pace con se stesso, nel libero cielo che lui tanto amava. I due gabbiani che a un tratto gli comparvero d'accanto, uno di qua e uno di là, erano candidi come la luna e dalle loro piume emanava un chiarore blando, suadente, nell'aria che imbruniva. Ma più amabile ancora era la grazia, l'abilità con cui volavano, mantenendo fra le punte delle rispettive ali una breve e costante distanza. Senza proferir parola, Jonathan volle metterli alla prova. Una prova che mai nessun gabbiano aveva superato. Impresse alle sue ali una torsione tale che gli permise di rallentare fino al limite estremo a un soffio dallo stallo. Ebbene, quei due radiosi uccelli, pure loro, rallentarono con lui. Gli restarono alla pari, senza sforzo. Altro che se si intendevano di volo lento. Allora lui, raccolte le ali, rotò e si buttò giù in picchiata a 190 miglia all'ora. E quelli si tuffarono con lui, sfrecciando insieme a lui, in perfetta formazione. Infine lui compì nella cabrata un lungo mulinello verticale e quelli volteggiarono con lui, tutti giulini. Si rimise in volo orizzontale e per un po' non aprì becco.
Molto bene. E voi chi siete?
Disse poi.
Veniamo dal tuo stormo, Jonathan.
Siamo fratelli tuoi.
Quelle parole furono pronunciate con calma e fermezza.
Siamo venuti per condurti più in alto.
Per condurti a casa.
Io casa non ne ho. Non ho una patria, né uno stormo. Sono un reietto. E più in alto di così, ve lo assicuro, più in alto di così, tranne magari un par di 100 metri, non riuscirei a sollevare questo mio vecchio corpo.
Sì che invece puoi riuscirci, vecchio Jonathan.
Come aveva illuminato tutta quanta la sua vita, il lume dell'intelletto lo soccorse in quel momento. E lui capì. Avevano ragione quegli uccelli. Lui poteva volare, sì, più in alto. Ed era l'ora di andare a casa. Abbracciò con un ultimo sguardo il suo cielo, i magnifici campi del cielo, dove aveva imparato tante cose.
Sono pronto,
disse alfine. E il gabbiano Jonathan Livingston fece prua verso l'alto, scortato da quei due splendidi uccelli, e scomparvero insieme nella notte.
Sicché questo è il paradiso,
egli pensò, e gli venne da sorridere fra sé. Non era mica molto rispettoso criticare il paradiso quando ancora non ci sei manco arrivato. Provenienti dalla terra, oltre le nubi, lui e gli altri due gabbiani volavano in formazione compatta, e d'un tratto egli si accorse che il suo corpo si era fatto splendente come il loro. Sì, sì, lui era sempre il gabbiano Jonathan, era lo stesso giovane gabbiano che sempre si era sentito dentro di sé di essere, solo che la forma esteriore era cambiata adesso. Il suo pareva sempre un corpo di gabbiano, ma già volava molto molto meglio di quello di prima.
Guarda qua,
disse a se stesso.
Ora con metà fatica vado il doppio più veloce. Due volte tanto rispetto ai miei migliori risultati sulla Terra.
Le sue penne splendevano adesso d'un candore soave. Le sue ali erano lievi, lisce come d'argento polito, perfette. Si mise subito tutto contento a provarle, a imparare a usarle, a imprimere potenza alle sue nuove ali. A 250 miglia all'ora capì che era vicino al limite massimo di velocità per volo orizzontale. A 273 si rese conto che più di così non sarebbe riuscito a forzare e ne fu un attimo deluso. V'era un limite oltre il quale anche col suo nuovo corpo non si andava. E benché fosse molto superiore al suo antico primato, era pur sempre un limite anche quello, e avrebbe durato fatica a superarlo. In paradiso, pensò, non dovrebbero esserci limiti. Si aprì uno squarcio fra le nubi. I due uccelli di scorta gli augurarono
buon atterraggio, Jonathan!
E svanirono nell'aria. Egli stava volando sopra un mare, verso una costa tutta frastagliata. Qualche raro gabbiano sulla scogliera volteggiava, sfruttando le correnti ascensionali. Più lontano, verso nord, all'orizzonte, quasi, pochi altri volavano. Le novità che vede fanno nascere in lui nuovi pensieri, nuovi interrogativi.
Perché sono così poco numerosi qui i gabbiani? Il paradiso dovrebbe essere gremito. E perché tutto a un tratto mi sento così stanco? In paradiso non si dovrebbe né patir stanchezza né aver sonno.
Ma dov'è che l'aveva inteso dire? La sua memoria si faceva labile. Sempre più si affievolivano i ricordi della vita terrena. Sulla terra, certo, certo, lui aveva imparato tante cose, ma i particolari adesso erano tutti sfocati. Là ci si affanna per procurarsi il cibo. Là una volta era stato esiliato. I gabbiani della costa, una dozzina, gli volarono incontro, ma nessuno di loro disse niente. Tuttavia lui avvertì che era il benvenuto e che lì era di casa. Era stato un gran giorno per lui quello, un giorno di cui però non ricordava l'aurora. Virò per atterrare sulla spiaggia. Si sostenne un istante battendo le ali a un centimetro dal suolo, poi lieve si posò sopra la sabbia. Gli altri gabbiani atterrarono anch'essi, ma nessuno di loro batté neanche una piuma. Volteggiavano nell'aria ad ali aperte e poi, non si sa come, mutata l'inclinazione delle penne, eccoli fermi nello stesso istante in cui le zampe toccavano terra. Jonathan ammirò la loro tecnica, ma era troppo sfinito per provarcisi anche lui. E su quella spiaggetta, senza avere scambiato una parola, si addormentò. Nei giorni che seguirono, Jonathan si avvide che c'erano tante cose da imparare sul volo in quel luogo. Quante cose ce n'erano state nella vita che si era lasciata alle spalle. Ma una differenza c'era. Qui, gli altri gabbiani la pensavano come lui. per ciascuno di loro. La cosa più importante della vita era tendere alla perfezione in ciò che più importava, cioè nel volo. Erano uccelli magnifici, tutti quanti, e ogni giorno passavano ore e ore a esercitarsi nel volo, a cimentarsi in acrobazie sempre più difficili. Passò parecchio tempo e Jonathan pareva proprio essersi scordato dell'altro mondo, d'onde era venuto, del luogo natio dove lo stormo campava la sua magra vita, incurante della gioia di volare, adoprando le ali solamente per ricercare e procacciarsi il cibo. Però, di tanto in tanto, per un attimo, se ne ricordava. E se ne rammentò una mattina mentre era fuori con il suo istruttore e insieme riposavano sul lido, dopo una serie di spericolati mulinelli nell'aria.
«Ma dove sono tutti quanti, Sullivan?»
domandò, senza emettere alcun suono, dato che ormai si era impratichito della telepatia che quei gabbiani adoperavano per comunicare, anziché strida e gracchiamenti.
«Perché siamo così pochi qui? Sai, là da dove vengo io, di gabbiani ce n'erano...»
«A migliaia e migliaia, lo so.»
Sullivan scosse la testa.
«Cosa vuoi che ti dica? Mi sa tanto che tu, Jonathan, sei un uccello come se ne trova uno su un milione. Per lo più, noi altri ci abbiamo messo un'infinità di tempo ad arrivare fin qui. Passavamo da un mondo all'altro, ognuno quasi uguale al precedente, e subito ci si scordava da dove venivamo, né ci importava dove fossimo diretti. Insomma, si viveva alla giornata. Hai idea di quante vite ci sarà toccato vivere prima che ci passasse per il cervello che c'è al mondo qualcos'altro che conta, oltre al mangiare, al beccarci fra di noi, oltre insomma alla legge dello stormo? Ma mille vite, John, ma 10.000! E poi, dopo quel piccolo barlume, saranno occorse altre 100 vite prima che cominciassimo a intuire che c'è una cosa chiamata perfezione, e poi altre 100 prima di capire che lo scopo della vita è appunto quello di adeguarci il più possibile a quell'ideale. Si intende che per noi vale la stessa regola anche adesso. Scegliamo il nostro mondo successivo in base a ciò che apprendiamo in questo. Se non impari nulla, il mondo di poi sarà identico a quello di prima. E avrai anche là le stesse limitazioni che hai qui, gli stessi handicap.
Distese le ali, si girò pronto a levarsi.
Ma tu, John, hai imparato tante cose in una sola volta che non sei dovuto passare attraverso un migliaio di vite per arrivare a questa.
Di lì a un momento, eccoli di nuovo librati in cielo, a esercitarsi. I mulinelli in formazione gli riuscivano difficili, poiché durante la fase rovesciata di quella manovra a Jonathan toccava anche pensare alla rovescia per invertire la curva della propria ala e invertirla in armonia con quella del suo istruttore.
«Proviamo di nuovo!»
diceva Sullivan. E poi ancora...
«Riproviamo!»
E ancora. Poi alla fine...
«Bravo!»
Quindi cominciarono a esercitarsi nella gran volta. Sera, i gabbiani che non erano impegnati in prove di volo notturno se ne stavano insieme sulla spiaggia, ciascuno immerso nei propri pensieri. Jonathan, fattosi coraggio, si avvicinò al gabbiano anziano. Si diceva che costui fosse prossimo ormai a trasmigrare in un mondo più evoluto.
«Chang!»
lo chiamò con un po' di titubanza. Il vecchio lo guardò affabilmente.
«Che c'è, figliuolo?»
La tarda età, anziché indebolirlo, gli aveva conferito maggior vigore. Volava meglio di qualsiasi altro ed era già padrone di esercizi di cui gli altri dello stormo conoscevano appena i rudimenti.
«Chang, questo mondo Non è il paradiso, dico bene?
L'anziano ebbe un sorriso nel chiarore della luna.
Non si finisce mai di imparare, Jonathan.
Ma allora, dopo qui, cosa ci aspetta? Dove andremo? E un posto come il paradiso c'è o non c'è?
No, Jonathan. Un posto come quello, no, non c'è. Il paradiso non è mica un luogo. Non si trova nello spazio e neanche nel tempo. Il paradiso è essere perfetti.
Tacque un minuto e poi...
Tu sei uno che vola velocissimo, non è vero?
Mi piace andare forte,
disse Jonathan, preso alla sprovvista, ma fiero che l'anziano se ne fosse accorto.
Raggiungerai il paradiso allora, quando avrai raggiunto la velocità perfetta. Il che non significa 1.000 miglia all'ora, né 1.000.000 di miglia, e neanche vuol dire andare alla velocità della luce, perché qualsiasi numero, vedi, è un limite, mentre la perfezione non ha limiti. Velocità perfetta, figlio mio, vuol dire solo esserci, essere là.
Senza alcun preavviso, Chang scomparve, per riapparire in un batter d'occhio a una 20 metri da lì, sulla riva del mare. Poi di nuovo sparì e si ritrovò nella stessa frazione di secondo accanto a Jonathan.
Pare un giochetto.
Jonathan era sbalordito. Dimenticò di fare altre domande sul paradiso e chiese invece...
Ma come ci riesci? Che effetto fa? E fin dove riesci ad arrivare?
Puoi arrivare da qualsiasi parte, nello spazio, nel tempo, dovunque tu desideri. Io mi sono recato in ogni luogo possibile e immaginabile, in ogni dove e in ogni quando. Quei gabbiani che non hanno una meta ideale, che viaggiano solo per viaggiare, non arrivano da nessuna parte e vanno piano. Quelli invece che aspirano alla perfezione, anche senza intraprendere alcun viaggio, arrivano dovunque e in un baleno. Ricordati, Jonathan, il paradiso non si trova né nello spazio né nel tempo, poiché spazio e tempo sono privi di senso e di valore. Il paradiso è...
Mi potresti insegnare a volare in quel modo?
E Jonathan fremeva tutto all'idea di una nuova vittoria sull'ignoto.
Se intende?
Voglio imparare a volare in quel modo. Dimmi cosa devo fare.
E una strana luce brillava nei suoi occhi. Chang parlò con lentezza, fissando attentamente il suo giovane interlocutore.
Per volare alla velocità del pensiero, verso qualsivoglia luogo, tu devi innanzitutto persuaderti che ci sei già arrivato.
Il segreto, secondo Chang, stava tutto qui. Jonathan doveva smettere di considerare se stesso prigioniero di un corpo limitato, un corpo avente un'apertura di 110 centimetri e i cui itinerari potevano venir tracciati su una carta nautica. Il segreto consisteva nel sapere che la sua vera natura viveva, perfetta come un numero non scritto, contemporaneamente dappertutto. Nello spazio e nel tempo. Jonathan si applicò furiosamente, giorno dopo giorno, da prima dell'alba a dopo la mezzanotte. Ma per quanti mai sforzi facesse, non riusciva a spostarsi di un'unghia.
Lascia perdere la fede. Non t'è mica servita la fede per volare,
ripeteva sempre Chang.
T'è bastato l'intelletto, capire la faccenda. E qui è la stessa cosa. Su, riprova.
Poi un giorno, sulla spiaggia, a occhi chiusi, concentrato in se stesso, Jonathan afferrò in un baleno quel che Chang voleva dire.
Ma è vero, io sono un gabbiano perfetto, senza limiti né limitazioni.
e provò un grande brivido di gioia.
«Bravo!»
gli disse Chang. Il suo tono era di vittoria. Jonathan riaprì gli occhi. Si trovava con l'anziano, loro due soli, da qualche altra parte. Erano su una spiaggia sconosciuta. C'erano alberi fin sulla riva del mare e due astri gemelli splendevano in cielo.
«Finalmente hai capito il principio. Anche se, naturalmente, la tua tecnica va alquanto dirozzata.»
Jonathan era scombussolato.
«Dove siamo?»
Del tutto indifferente a quello strano paesaggio, l'anziano gli rispose in modo vago.
«Siamo, è ovvio. Su un qualche pianeta con il cielo verde e un duplice astro per sole.»
Jonathan ruppe in un grido di gioia, il primo suono che emettesse da quando aveva lasciato la Terra.
«Funziona!»
«Sicuro che funziona, John. Funziona sempre, quando sai quel che fai. Dunque, per quello che riguarda la tua tecnica...»
Quando furono di ritorno, era già buio. Gli altri gabbiani guardavano Jonathan sbigottiti, ammirati. L'avevano pur visto scomparire, così, su due piedi. Presero a fargli le congratulazioni, ma lui tagliò corto.
«Sono io il novellino qui. Sono alle prime armi. Ho tantissime cose da imparare da voi, altro che...»
«Non direi, John. Tu sei quello che ha meno paura di imparare fra tutti i gabbiani che ho visto in 10.000 anni.
Lo stormo ammutolì e Jonathan si gingillava pieno di imbarazzo.
«Bene, possiamo cominciare a occuparci del fattore tempo, se ti va. E ci si lavora su finché non arrivi al punto che sei in grado di volare nel passato e nel futuro. E poi, dopo, uno è pronto per la parte più difficile, più forte, ma anche più piacevole di tutte. Uno è pronto per volare verso le alte sfere e arrivare a capire il segreto della bontà e dell'amore.»
Trascorse un mese, o qualcosa che sembrò durare un mese, durante il quale Jonathan fece progressi sorprendenti. Aveva sempre avuto facilità d'apprendimento, ma adesso, come discepolo prediletto dell'anziano, assimilava le nozioni alla velocità di un computer, un cervello elettronico piumato. Ma poi, un giorno, arrivò la scomparsa di Chang. Era lì insieme a loro che parlava con calma a tutti quanti, esortandoli a non desistere mai dallo studio, a perseverare nelle esercitazioni, ad approfondire la loro conoscenza di quel perfetto, invisibile principio che governa la vita dell'universo. Quando ecco, sempre più, mentre parla così, le sue penne si fanno splendenti, sempre più, finché al fine nessuno dei gabbiani riesce a sostenerne più la vista.
«Jonathan»,
disse Chang, e queste furono le sue ultime parole.
«Tu seguita a istruirti sull'amore.»
Quando gli occhi abbagliati tornarono a vedere, Chang non c'era più. Man mano che i giorni passavano, sempre più frequentemente capitava a Jonathan di ripensare alla terra d'onde era venuto. Se laggiù lui avesse conosciuto solo una decima, anche solo una centesima parte delle cose che adesso sapeva, quanto più senso avrebbe avuto allora la vita? Chissà, si domandava, riposando sul lido, chissà se laggiù adesso ci sarà qualche gabbiano che lotta e s'arrovella per superare i propri limiti, per scoprire come il volo non sia solo qualcosa per procurarsi un tozzo di pan secco sulla scia d'una barchetta. Chissà se qualcun altro sarà stato esiliato come me per aver proclamato le sue idee al cospetto dello stormo. E più Jonathan ripassava le lezioni di bontà, più meditava sulla natura dell'amore, più cresceva in lui la nostalgia della terra. Poiché, nonostante la vita solitaria che gli era toccato condurre, il gabbiano Jonathan era nato per fare l'insegnante. E per lui mettere in pratica l'amore voleva dire rendere partecipe della verità da lui appresa, conquistata, qualche altro gabbiano che a quella stessa verità anelasse. Sullivan, anche lui era dedito adesso ai voli alla velocità del pensiero ed aiutava gli altri ad imparare. Non era mica tanto convinto, però.
Tu eri un esule, John, ai tuoi tempi. Eri un reietto. E come puoi illuderti che adesso i gabbiani, gli stessi di allora, ti ascolterebbero? Tu conosci il proverbio e dice il vero. Più alto vola il gabbiano e più vede lontano. Ma quei gabbiani lì, dalle tue parti, non si levano quasi da terra. Stanno sempre a schiamazzare e a far baruffe fra di loro. Sono lontani le mille miglia dal cielo e tu vorresti farglielo vedere il paradiso da laggiù dove si trovano? John, quelli lì non vedono al di là del proprio becco. Resta qui. Qui puoi dare una mano ai novellini, che però sono abbastanza evoluti per intenderti. E se Chang fosse tornato al vecchio mondo prima della sua venuta qui? Di un po'. Cosa saresti oggi tu?
Questo era un argomento convincente. Eh sì, Sullivan aveva ragione.
Più alto vola il gabbiano e più vede lontano.
Quindi Jonathan rimase e si dedicò a istruire le reclute man mano che arrivavano. Erano uccelli molto svegli e tutti imparavano assai presto. Ma la vecchia nostalgia tornava a pungerlo. Non poteva fare a meno di pensare che forse c'erano sulla terra due o tre gabbiani in grado di trarre profitto dai suoi insegnamenti. Quanto più ne saprebbe a quest'ora lui se Chang gli fosse stato accanto nel suo esilio.
Sully, devo tornare. I tuoi allievi già se la cavano bene. Ti aiuteranno loro a tirar su le nuove reclute.
Sullivan sospirò, ma non discusse. Disse soltanto:
sentirò la tua mancanza, Jonathan.
Che dici mai, Sully? Vergogna. Via, non dire sciocchezze. Cosa studiamo a fare tutto il giorno? Se la nostra amicizia dipendesse da cose come lo spazio e il tempo, allora, una volta superati spazio e tempo, noi avremmo anche distrutto questo nostro sodalizio. Non ti pare? Ma se superi il tempo e lo spazio, non vi sarà nient'altro che l'adesso e il qui e l'adesso. Non ti pare che in questo hic et nunc noi avremo l'occasione di vederci, ogni tanto?
Il gabbiano Sullivan fu mosso a ridere, suo malgrado.
Che uccello matto che sei! Se mai c'è uno che possa insegnargli a quei rasoterra laggiù a vedere lontano mille miglia, questi è il gabbiano Jonathan Livingstone. Addio, John.
Arrivederci, Sully. Ci rivedremo ancora.
Detto questo, Jonathan si concentrò col pensiero per trasferirsi con esso in un'altra spiaggia e in un altro tempo, laggiù, dove vola un grande stormo di gabbiani. Ormai sapeva bene di non essere di carne e ossa e penne, ma un'idea, senza limiti né limitazioni, una perfetta idea di libertà.
Il gabbiano Jonathan Livingstone di Richard Bach. Adattamento radiofonico e regia di Mara Miceli. Personaggi e interpreti della seconda puntata. Voce narrante Marco Mete. Il gabbiano Jonathan Aldo Russo. I due gabbiani Giacomo Santospago, Nina Russo. Sullivan, Stefano Onofri. Chang, Paolo Lombardi.